Non so quante volte vi capita di sentire delle frasi riferite da persone, dice, quando rinascerò farò una vita diversa, oppure nella prossima vita vorrò fare questo e quest'altro. Penso che tutti noi abbiamo sentito queste frasi e di base, per quanto se vengano dette anche senza una consapevolezza di cosa racchiudono, sottolineano al credere che ci sia una reincarnazione, cioè dopo questa vita noi ne inizieremo un'altra e così via. E per reincarnazione si intende la rinascita dell'anima in un altro corpo fisico, trascorso un certo intervallo di tempo dopo la sua morte. Il termine reincarnazione è riferito in particolar modo al mondo religioso orientale e alla filosofia. Ovviamente ha avuto un grande sviluppo intorno all'induismo, il buddismo, ma anche l'ebraismo è stato, o una parte di ebraismo l'ha coltivato. E nel secolo scorso, quindi in tempi abbastanza moderni, in Occidente ha avuto una grande influenza tramite un filosofo austriaco di nome Rudolf Steiner e negli anni 90 è divenuta una dottrina riconosciuta ormai dal movimento New Age. Quando sentite parlare della reincarnazione, essa racchiude dei principi. Cioè, il primo dice che l'anima dell'uomo è parte di Dio o è Dio stesso. Anche se Dio non è inteso come persona, ma un'entità non definita, una sorta di energia cosmica. Poi credono che le circostanze della vita dell'uomo, cioè le cose buone o cattive, spiacevoli e piacevoli, che gli succedono, non sono altro che la conseguenza delle sue azioni compiute nelle vite precedenti. Un altro punto è che dopo la morte l'anima continuerà a reincarnarsi ripetutamente sulla terra in un altro essere umano o in un animale per raccogliere il frutto delle sue azioni e per compiere l'espiazione del suo karma. Affinché l'uomo possa essere liberato da questo ciclo di rinascite, deve praticare lo yoga. E quando l'uomo diventerà Brahma, o meglio, tornerà a ricongiungersi appunto attraverso lo yoga alla natura divina, per lui finirà questo ciclo di rinascite perché avrà raggiunto la perfezione. Per la reincarnazione non è previsto nessun perdono per le cattive azioni, perché esse devono essere pagate fino in fondo nelle vite seguenti. E l'uomo, infine, non deve rendere conto delle sue azioni a Dio, ma solo a se stesse. Beh, la Bibbia afferma l'esatto contrario. La Bibbia dice, racchiusa in un solo versetto, Ebrei 9:27, dice che è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio. In una sola frase viene spazzata completamente o contrapposta quello che abbiamo detto finora. Ed è nostra gioia, la domenica, aprire la parola di Dio. Oggi ci troveremo nel capitolo 25 di Matteo e siamo impegnati nello studio per vedere che cosa Dio dice. Non siamo interessati a opinioni umane. O a opinioni umane. Non siamo qui per condividere le nostre idee, ma per studiare la verità che Dio ha dato attraverso alcuni uomini, di cui Matteo è uno di questi. Matteo ha registrato per ispirazione dello Spirito Santo questo Vangelo che ci presenta il ministero, l'insegnamento del Signore Gesù. Ci troviamo perciò nel capitolo 25 di Matteo. E quest'oggi vedremo e focalizzeremo la nostra attenzione solo in due soli versetti, che sono il 31 e il 32, quindi vi Chiedo di aprire le vostre Bibbie, Matteo 25, e dal versetto 31 dice: Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso. E tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri. Quest'oggi ci focalizziamo in questa sorta di introduzione che il Signore Gesù farà e successivamente vedremo, entreremo nel giudizio stesso le prossime volte. Come detto, come letto prima, in precedenza, Ebrei capitolo 9, 27 dice: Stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Il Salmo 90, versetto 8, dice che tu metti, ovviamente riferito a Dio, le nostre colpe davanti a te e i nostri peccati nascosti alla luce del tuo volto. Cioè, in pratica, quello che la Bibbia dice è che persino i peccati commessi da noi che ci sono nascosti, per Dio invece non sono oscuri, sono evidenti e lui sarà il giudice anche di quello che anche noi abbiamo commesso senza rendercene conto oppure abbiamo semplicemente dimenticato. Nulla sfuggirà a questo giudizio. Isaia capitolo 3 versetto 11 dice: Guai all'empio, il male ricadrà sul suo capo perché gli sarà reso quanto le sue mani hanno fatto. Quindi, secondo la Bibbia, e potremmo per brevità fermarci qua, ma potremmo citare non so quanti passaggi, dopo la morte esiste un giudizio a cui nessun uomo sfuggirà e del quale Dio riconoscerà ogni singolo aspetto. Anche i cristiani dovranno affrontare questo giudizio? Ebbene, i cristiani hanno il meraviglioso privilegio di subire sì un giudizio, ma al loro posto ci sarà un sostituto che è il Signore Gesù Cristo. Il peccato del cristiano è giudicato anche se sei un credente. Ma mediante la meravigliosa grazia di Dio e il tuo atto di fede in Gesù Cristo, diventi uno in cui il peccato è giudicato e sarà giudicato in Gesù. Gesù è morto su una croce portando i peccati del mondo. Ha portato la colpa e il peccato che non erano suoi, ma che dovevano essere pagati. Quindi quando una persona, un uomo, ripone la fede in Cristo per disegno di Dio, il suo debito è pagato dall'opera di Cristo. E d'altra parte, per coloro che non ricevono Gesù, che non accettano la sua signoria e la sua espiazione per il peccato, essi stessi porteranno la punizione e le conseguenze dei loro peccati. Così le persone fanno una scelta. Fanno una scelta tra ricevere Gesù come colui che ha pagato la pena o pagare loro stessi le conseguenze delle loro mancanze. Questa è la semplice decisione che deve affrontare ogni anima. E gli avvertimenti della Scrittura sono per coloro che non vanno a Dio, che non vanno a Lui per il perdono e che non confidano nell'opera di Cristo. E più volte la Scrittura continua ad avvertire queste persone dicendo che moriranno nei loro peccati dovendo pagare la punizione per tutto ciò. La storia biblica ci mostra come Dio ha avvertito non solo a parole, ma ha avvertito a volte in passato con dei giudizi molto forti. Se noi torniamo all'inizio del creato, quando Adamo peccò, ci fu un giudizio di enorme proporzioni che dovrebbe far riflettere sul fatto di quanto Dio pone molta enfasi sulle mancanze della razza umana. Un peccato commesso da una coppia ha devastato completamente la storia umana. E poi potremmo andare al giudizio che c'è stato al diluvio. Dio guardò la terra, era piena di malvagità e sappiamo che Dio Dio ha decretato la distruzione dell'intera razza umana tranne 8 persone. E nel corso della storia del mondo Dio ha dato dei giudizi su nazioni, su città e su individui che sono registrati nella storia che conosciamo. E sono semplicemente degli avvertimenti che dicono alle persone che Dio giudica il peccato e che non c'è nessuno scampo a questo giudizio. Come detto, lo scrittore di Ebrei dice che è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola e dopo verrà il giudizio. Non c'è modo di sfuggire a tutto ciò. E chiunque crede che semplicemente con qualche opera buona o che Dio possa fare qualche atto clemente senza Cristo o che trascurerà il proprio peccato, in pratica si sbaglia. Questo non succederà. E la Scrittura ci mette sull'avviso per questo. Ora, il giudizio a cui si fa riferimento il brano che fa riferimento il brano di oggi è quel giudizio finale sulla terra che avrà luogo al ritorno di Gesù. Un giudizio severo e irreversibile. Arriverà quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria per sedere sul suo trono, stabilendo il suo regno. E sarà un giudizio, come abbiamo letto e non so se avete colto i particolari, che coinvolgerà tutte le genti, nessuno escluso. E sarà un giudizio che separerà coloro che saranno coinvolti, perché se guardate al versetto 46 alla conclusione, dice che questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Quindi, dopo questo giudizio, ci sarà una parte che saranno puniti eternamente e una parte che invece riceveranno la vita eterna. Ora dobbiamo tenere in mente che siamo appunto in Matteo 25, dove Matteo 24 e 25 formano due capitoli che sono un unico sermone da parte del Signore. E dopo aver parlato dei segni che precedono il suo ritorno, adesso parla del giudizio che accompagnerà questo ritorno. Quando il Figlio dell'uomo verrà, si siederà, sarà contornato della sua gloria, si siederà sul suo trono, radunerà tutti i popoli e poi li separerà una parte a destra e una parte a sinistra, alcuni salvati e alcuni perduti. E questo giudizio aprirà poi, dal punto di vista della cronologia dei tempi biblici, le porte al millennio, al regno millenniale del Signore Gesù. Apocalisse ci dice che il Signore Gesù verrà per stabilire un regno terreno appunto della durata di 1000 anni. Apocalisse 20 dice che in questi 1000 anni Satana sarà legato e i santi regneranno con Gesù per 1000 anni. Il Signore quindi tornerà, è venuto la prima volta in umiliazione e verrà la seconda volta in gloria. Verrà per stabilire il suo regno, ma prima che questo regno possa iniziare, deve essere determinato chi può entrare da chi invece ne verrà escluso. Ora, tenendo presente che nei nostri studi precedenti abbiamo visto che il Signore Gesù non dice l'ora, il giorno e l'ora esatti. 5 volte abbiamo ormai imparato che nessuno, il Signore Gesù ripete che nessuno conosce quel momento. Ma l'implicazione per la storia della cristianità è di essere pronti per quel momento. E lasciatemi aggiungere qualcosa di più importante. Al di là di questo momento, la morte è il momento finale, è il momento nel quale ogni persona affronterà il giudizio. Perciò possiamo anche non essere presenti in quel giorno, ma tutti noi andiamo incontro a quel giudizio, perché tutti noi siamo destinati a morire. La morte è l'equivalente della seconda venuta del Signore Gesù. Quando un uomo o una donna muoiono, immediatamente la decisione della loro eternità viene stabilita. E quindi il giudizio alla seconda venuta di Gesù sarà per quelle persone che saranno in vita quando Egli tornerà. Coloro che sono già morti, che già hanno già affrontato l'inevitabilità del giudizio irreversibile. Ogni volta che una persona muore, la sua eternità viene fissata o in paradiso o all'inferno. Ma coloro che saranno vivi, quando il Signore Gesù, che saranno sopravvissuti alla tribolazione, dovranno essere giudicati, alcuni per entrare nel regno, appunto altri per essere esclusi. E questo particolare giudizio delle pecore e delle capre, sebbene abbia spazio solo in Matteo, non appare in nessun altro Vangelo. Marco, Luca e Giovanni non se ne occupano. Non è perché non è importante, anzi ha una grande valenza, ma questo ci fa mostra lo scopo per il quale Matteo lo include nel suo Vangelo. Lo scopo di Marco, Luca e Giovanni non era quello di presentare Gesù come re. Il Vangelo che intende presentare Cristo come re è quello di Matteo. Matteo si concentra principalmente su Gesù come re, re di Israele, il re di gloria, colui che ha il diritto di governare. E se noi facciamo mente locale a tutto quello che abbiamo imparato, Matteo proprio si sofferma su questi aspetti. Matteo, ad esempio, è il Vangelo che traccia la discendenza reale di Gesù, che la sua nascita un re rivale si è sentito in un certo modo in pericolo dalla nascita di questo bimbo che era un re, che dà enfasi a uomini saggi che gli portano dei doni destinati a un re, che ha come un re un araldo che annuncia la sua venuta. Ed è Matteo che nella tentazione, quando Satana raggiunge il culmine della tentazione, gli offre i regni del mondo sapendo che in effetti Gesù ne aveva totalmente diritto. E poi è Matteo che proclama al discorso della montagna la legge di questo regno. Ma Matteo non solo presenta il carattere regale di Cristo, mostra anche che il re viene rifiutato dal popolo. Prima che egli nascesse era già in pericolo perché sua madre ha corso il rischio di divorziare, di essere lapidata come un'adultera. E poi tutta la storia di questi 3 anni Matteo registra che questo re viene continuamente rifiutato dalle persone. Ma alla fine Matteo lo presenta come il re che ritorna. E nei capitoli 24 e 25 c'è questo grandissimo sermone che abbiamo e stiamo studiando sul suo ritorno. E non è la prima volta che Gesù menziona che lui tornerà. Se torniamo a Matteo capitolo 16 versetto 28, Gesù aveva già fatto delle affermazioni in tal senso. Dice: in verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno. Matteo 19:28 dice che io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduto su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Quindi per i discepoli non era un discorso nuovo, ma adesso, in capitolo 25, in questo grande sermone, il Signore parla del suo ritorno e lo registra come il completamento della sua presentazione del carattere di Gesù come re. Sta arrivando in pratica come un regno, un re che verrà per governare. E quando egli verrà, ci sarà questo giudizio. Non credo che quando verrà il Signore Gesù ci sarà un tempo nel quale le persone potranno decidere: aspetta, adesso che il Signore Gesù è qua, Vediamo da che parte stare. Infatti, al versetto 31, il Signore Gesù dice che quando il Figlio dell'uomo verrà, al 20:34 dice, allora il Re dirà. In sostanza, quando viene, giudica, e quindi non ci sarà o non verrà più data alle persone in quel momento più un'opportunità. Daniele, capitolo 12, lo dovremo affrontare, parla che la tribolazione, e questo lo sappiamo, durerà 1260 giorni, 3 anni e mezzo, ma prima dell'istituzione del regno, Daniele 12 dice che passeranno 1335 giorni. Quindi dalla fine della tribolazione all'istituzione del regno c'è un arco temporale di 75 giorni dove la scrittura semplicemente tace. Cosa succede in quei 75 giorni? Varie supposizioni ci sono, ho letto un lungo elenco di probabilità. Sarà forse che in quei 75 giorni Gesù giudicherà queste persone? Non lo possiamo affermare per certo, in quanto la scrittura tace. Il punto sicuro è che in quei 75 giorni quelle persone vive non avranno un'opportunità per sistemare il loro peccato di fronte a Gesù. Quindi quando il Signore Gesù giudicherà, e non sarà diverso da quando un individuo muore, affronta la morte. Non ci sarà modo di cambiare quello che succederà allora. La morte rende definitiva la decisione presa riguardo a Cristo durante la vita. E così sarà il ritorno di Cristo. Non ci sarà più alcuna possibilità per le persone non rigenerate di fare una scelta. E ne vedremo più in dettaglio prossimamente. Chi è che giudicherà al ritorno del Signore Gesù? Giovanni 5:22 dice che il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio. Questo è essenzialmente ciò che ha detto il nostro Signore Gesù in Matteo 28, alla conclusione del Vangelo, quando dice che ogni autorità gli è stata data in cielo e in terra. Il Padre ha delegato l'autorità di giudizio al Figlio. E appunto abbiamo letto che quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, prenderà posto sul suo trono glorioso e separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri. Il Figlio dell'uomo non è altro che Gesù Cristo, e ricordo che è il titolo più comune che Gesù ha usato su se stesso. E ci sono molte ragioni per le quali il Signore Gesù ha usato spesso il titolo di Figlio dell'uomo. È un titolo che conferma la sua umiliazione, affermava che si trattava di un'incarnazione, che Dio era arrivato a farsi uomo, ed era un'affermazione della sottomissione, del cuore di servitore, di venire non per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in favore di altri. E poi una ragione per cui usava per se stesso il titolo di Figlio dell'uomo era che sicuramente suscitava meno opposizione a coloro che lo affrontavano. Se si fosse costantemente chiamato Figlio di Dio, avrebbe creato molta più ostilità in tutti i suoi avversari e forse i suoi piani sarebbero stati intralciati da questa dichiarazione. Ma in terzo luogo, se si fosse chiamato Figlio di Dio, o se addirittura si fosse chiamato Re o Messia, ci sarebbe stata da parte del popolo una pressione ancora più grande per il fatto che volevano che lui prendesse il controllo per rovesciare il potere dei romani. Quindi credo che il titolo di Figlio dell'uomo fosse il profilo più basso che Gesù potesse assumere, anche se questo non significa la negazione di titoli molto più importanti. Penso che abbia scelto di usare il titolo Figlio dell'uomo perché fornisce un grande contrasto con i titoli che avrà quando egli tornerà nella sua gloria. E ci aiuta a capire questa distinzione tra la prima e la seconda venuta di Cristo proprio se noi mettiamo in contrasto questi versetti che abbiamo letto. Al versetto 31 egli si definisce il figlio dell'uomo, ma poi al 34 e al 40 si definisce re. Non passa del tempo, secondo questo racconto, prima che lui passa dall'essere il figlio dell'uomo a re. E se avesse detto semplicemente quando verrà il re, qualcuno avrebbe potuto pensare, beh, un'altra figura. Ma quando dice che il figlio dell'uomo viene, allora il re dirà, afferma di essere al tempo stesso, il figlio dell'uomo è un re. Quindi si fa chiamare re in questo passo ed è tempo di parlare del suo regno come re dei re e signore dei signori. È tempo di guardare oltre l'umiliazione e vedere colui che verrà in una gloria sfolgorante. E lo fa in privato con i suoi discepoli. Condivide con loro che è davvero il figlio dell'uomo, ma che è anche il re che verrà e giudicherà per stabilire il suo regno. Quando verrà nella sua gloria per instaurare il regno terrestre millenario, dovrà esprimere un giudizio su chi vi entrerà e chi ne sarà escluso. E poiché il regno sarà l'unica cosa che esisterà sulla terra, chiunque non appartiene a questo regno ne verrà cacciato fuori. Questo non è un messaggio nuovo e non è neanche un messaggio inventato. Questo è il messaggio del cristianesimo da quando sono scritti i Vangeli. La Chiesa attende la venuta di Cristo e il mondo, pur non essendo pronto per questo evento, andrà, volente o nolente, incontro a questo evento. E il mondo può non rendersi conto della velocità con cui stiamo andando incontro all'epilogo finale, ma questo è esattamente ciò che dice la Scrittura. Sta arrivando il giudizio. E questo giudizio non lo troviamo solo in Matteo. Giuda, al versetto 14, dice anche per costoro, pensate questa storia del giudizio che radice lontana storica ha, e la riporta Giuda, dice anche per costoro profetizzò Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo ecco il Signore è venuto con le sue sante miriadi per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi di tutte le opere di impietà da loro commesse e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciate contro di lui. Cioè Enoch, settimo in generazione dopo Adamo, quindi andiamo millenni indietro, già annunciava un futuro di giudizio da parte del Signore. Quindi Gesù, e non poteva essere diversamente, è in accordo con quanto promesso dai profeti. E quindi la cristianità aspetta il ritorno. Ma lasciatemi dire una cosa che forse non abbiamo mai pensato in questi termini. La cosa straordinaria di Cristo non è il suo ritorno. La meraviglia delle meraviglie non è che Gesù verrà nella gloria e giudicherà il mondo. La grande meraviglia è che egli venne la prima volta per fare ciò che ha fatto. È stupefacente che un Dio santo sia venuto a perdonare i peccatori, non che un Dio santo venga a giudicarli. La meraviglia vera e propria non sarà tanto la seconda venuta, ma la prima, che egli si è degnato di redimerci anche quando eravamo odiosi ai suoi occhi, che ci ha provveduto una salvezza a cui ogni uomo può entrare. La meraviglia delle meraviglie è che si è abbassato per essere ciò che siamo e che si è chinato per morire la nostra morte, caricarsi dei nostri peccati, essere lui separato da Dio. Il fatto che ritorni per giudicare il peccato non è un evento straordinario. Questo è assolutamente coerente con la sua natura. E se torni all'Antico Testamento, scopri che Dio è sempre stato un Dio che giudica il peccato. E quindi non siamo affatto sorpresi quando Egli ritornerà, affrontando il peccato in modo definitivo. Ciò che è straordinario è che è venuto per riscattare i peccatori che erano degni del suo giudizio. E così verrà, e non dovremmo essere sorpresi che lo farà, poiché è un Dio infinitamente santo. Seconda Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 7, dice che quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e della gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato dai suoi santi e ammirati tutti quelli che hanno creduto. Anche Apocalisse 6,12 riporta la stessa realtà. Dice che guardai di nuovo quando l'agnello aprì il sesto sigillo e si fece un gran terremoto. Il sole diventò nero come un sacco di crine e la luna diventò tutta come sangue. Le stelle del cielo caddero sulla terra come quando un fico scosso da un forte vento lascia cadere i suoi fichi immaturi. Il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola e ogni montagna e ogni isola furono rimosse dal loro luogo. Il re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti, ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche tra le rocce dei monti e dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. Chi può resistere? Nessuno potrà resistere al ritorno glorioso di Gesù. E così, quando Cristo verrà, e non sarà solo, perché verrà con i suoi angeli in un fuoco fiammeggiante, egli si vendicherà di quelli che non conoscono Dio e che non obbediscono al Vangelo. Saranno puniti con la distruzione eterna dalla presenza del Signore e dalla gloria del suo potere. E poi sarà glorificato nei suoi santi e ammirato da tutti coloro che credono. Quindi ci sarà una divisione, ci sarà vendetta e punizione per coloro che non obbediscono e ci sarà gloria, onore e ricompensa per coloro che lo conoscono attraverso Cristo come Salvatore. Quindi questo è il giudizio che avverrà alla sua venuta. E Gesù qua dice verrà con i suoi angeli, ma non solo, verrà anche con tutti i suoi santi. Colossesi, capitolo 3, versetto 4, dice che quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Questo ci dice che i santi che sono già alla sua presenza, quando Gesù ritornerà, ritorneranno con Lui. Apocalisse capitolo 19, versetto 14 dice: gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino bianco e puro. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni ed egli le governerà con una verga di ferro e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio Onnipotente. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei Re e Signore dei Signori. Pensate che quadro drammatico la scrittura pone a questo ritorno. Dice: dalla sua bocca esce una spada per colpire le nazioni, governerà con una verga di ferro e pigerà il tino dell'avvino dell'ira ardente del Dio Onnipotente. Quindi arriva con questa schiera celeste in una sfolgorante gloria e il mondo lo vedrà nell'oscurità che è avvenuta per giudizio di Dio. Questo sarà il ritorno di Gesù. E allora che avrà luogo questo giudizio? Ma sarà troppo tardi per qualsiasi decisione. Ed è per questo che la chiamata nella parabola delle vergini ci fa capire che è meglio avere l'olio pronto prima che arrivi lo sposo. Chi non ha l'olio non potrà correrlo e andarla a recuperarlo da nessuna parte. La porta si chiuderà e qualcuno ne verrà escluso. Non ci sarà nessuna seconda possibilità, così come non c'è nessuna possibilità dopo la morte. Avverrà quando il figlio dell'uomo verrà. Ma dal momento che non sappiamo esattamente quando sarà, dobbiamo essere pronti in ogni momento. Quando egli verrà nella sua gloria, con tutti gli angeli e con tutti i santi, quando si siederà sul suo trono di gloria, quello è il momento in cui avrà luogo questo giudizio. E quello sarà il momento di distinguere le pecore dalle capre. Così gli uomini o saranno giudicati al momento della loro morte, o se vivranno fino al momento di Cristo, saranno giudicati allora. Ora, qual è il luogo del giudizio? Dove tornerà il Signore? Dice, quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso. Dov'è il trono della gloria? È il trono di Davide e nella città di Gerusalemme. È anticipato in Luca capitolo 1, quando l'angelo va da Maria e dice: Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. Pensate, non, già gli è stata annunciata a Maria questa cosa. Quindi avrà questo trono, regnerà fisicamente nella città di Gerusalemme e sarà un evento storico, reale, concreto. Zaccaria, capitolo 14, l'abbiamo letto più volte in questi mesi, dice che in quel giorno i suoi piedi si poseranno sul Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a Oriente, e il Monte degli Ulivi si spaccherà a metà da Oriente a Occidente, tanto da formare una grande valle. Metà del monte si ritirerà verso settentrione, l'altra metà verso il meridione. Perché questa descrizione che quando lui poggerà il piede su questa montagna si spacca e forma una valle? Gioele ci dà una risposta tragica. Gioele capitolo 3 dice versetto 11: Affrettatevi, venite nazioni circostante e adunatevi. Al versetto 13 dice: Date mano alla falce perché la messe è matura. Venite, pigiate perché il torchio è pieno, i tini traboccano poiché grande è la loro malvagità. C'è una folla, una moltitudine nella valle del giudizio, perché il giorno del Signore è vicino nella valle del giudizio. Quindi questo evento che spacca il Monte degli Ulivi in due parti, formando una valle, sarà il luogo del giudizio nel quale il Signore schiaccerà come un tino. Avete presente il tino cos'è? Quando si fa il vino che schiaccia l'uva. Sempre Gioele dice che il sole e la luna si oscurano, anche qua vedete sempre eventi che ritornano attraverso vari autori, ma sempre hanno in comune questi aspetti. Si oscurano e le stelle perdono il loro splendore, il Signore ruggirà da Sion, farà sentire la sua voce da Gerusalemme e i cieli e la terra tremeranno, ma il Signore sarà un rifugio per il suo popolo, una fortezza per i figli di Israele. Voi saprete che io sono il Signore, il vostro Dio, io dimoro in Sion, nel mio monte santo, e Gerusalemme sarà santa e gli stranieri non vi passeranno più. In altre parole, da quel momento la terra sarà completamente santificata. Quindi il giudice è il Signore Gesù Cristo, il tempo è al suo ritorno e il luogo è Gerusalemme. Chi saranno soggetti a questo giudizio? Versetto 32 dice: E tutte le genti saranno riunite davanti a lui. Le genti significa popoli, tutti i popoli, e verranno separati gli uni dagli altri. Chi sono effettivamente queste persone? Saranno tutte le persone che saranno vive in quel momento, che non sono State coinvolte nel rapimento della Chiesa perché non erano credenti, quindi attraversano i 7 anni della tribolazione e durante la tribolazione Apocalisse 7 ci dice che 144.000 ebrei predicheranno il Vangelo. Apocalisse 11 dice che due testimoni saranno portatori della verità e che il Vangelo sarà portato anche in giro per il mondo da un angelo. Quindi molti gentili e molti ebrei verranno salvati in questi 7 anni. Quindi durante quel periodo ci saranno giudei e gentili salvati. E quelle persone saranno perseguitate dall'Anticristo, molti moriranno, ma alcuni rimarranno vivi dopo questi 7 anni. Quindi saranno vivi alla fine. Ma ci saranno anche degli empi. Gli empi saranno devastati dai giudizi di Dio durante quel periodo. Abbiamo letto che quel periodo sarà un periodo di carestie, guerre, eventi atmosferici veramente dannosi. Molti moriranno, ma alcuni sopravviveranno e quindi saranno vivi quando il Signore Gesù tornerà. Quindi ci sarà ancora una umanità viva quando il Signore tornerà. Alcuni hanno affrontato l'Anticristo e ne sono usciti, altri sono usciti vivi dal fatto che il Signore ha gettato dei disastri, malattie e guerre sul mondo. Ma adesso lo dovranno affrontare nel giudizio al suo ritorno. Quindi, o una persona affronta Dio nella morte per il giudizio o alla seconda venuta di Cristo. E se qualcuno pensa di aspettare fino ad allora, dobbiamo ricordare che allora sarà troppo tardi. Quando verrà lo sposo, se non hai olio nella lampada, la porta sarà chiusa e tu potresti essere tagliato fuori. Non ci sarà una seconda possibilità. E ciò che accade qui è veramente irreversibile, perché il brano si conclude al versetto 46 quando dice: questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Quindi è irreversibile, non si può più sistemare nulla. La porta sarà chiusa e qualcuno non entrerà mai. Bisogna agire prima che sia troppo tardi. Ora il giudizio vero e proprio lo vedremo la prossima volta, ma ci dobbiamo rendere conto della serietà con cui abbiamo trattato oggi la parola di verità. Questa non è una favola, per quanto tragica. È Dio che parla e non sono pensieri nostri. Abbiamo compreso che esiste un giudizio per ogni uomo e sarà irrimediabile. Non sconteremo la nostra pena in un'altra vita e se siamo stati cattivi magari diventiamo un animale o una cosa. Nessuna pratica ci eviterà il confronto con Dio. Noi incontreremo Dio e sarà o con la nostra morte o al suo ritorno. Prima che sia troppo tardi, ogni persona deve prepararsi per questo giudizio. E prima che sia troppo tardi, dobbiamo avvisare coloro che ignorano questa verità. Dobbiamo perciò fare in modo che questa verità di questo ritorno veramente ci pone ognuno di noi a prendere una posizione. O se ancora non sei un figlio di Dio, a riconoscerti come peccatore e a chiedere al Signore Gesù perdono e a confidare sulla sua opera. E per la sua Chiesa a motivarci ad avvisare che inevitabilmente queste persone stanno andando incontro a un'eternità veramente tremenda. Preghiamo. Signore, quest'oggi abbiamo visto questa verità, solo 2 versetti per fare una considerazione molto importante. Effettivamente la tua parola ci mette davanti considerare che prima o poi ognuno di noi sarà giudicato, un giudizio che non potremo scampare in alcun modo, perché Signore, come abbiamo avuto modo di riflettere, tu vedi persino cose che a noi sono occulte riguardo alla nostra malvagità. Ma grazie Signore perché per coloro che credono, Signore, tu hai in Cristo il giudizio di questo, il giudizio è caduto su di lui, la pena, lui ha dovuto portare, Signore, la pena delle nostre mancanze. E Signore, per coloro che ancora non ti credono, ti chiediamo che loro possano avere opportunità per capire, conoscere, sentire, Signore, la verità del Vangelo. E per questo usa la tua Chiesa, Signore, usa ognuno di noi, che ognuno di noi possa non rimandare a parlare ad altri pensando aspetterà un tempo migliore, perché non sappiamo, Signore, se con la morte o con il tuo ritorno queste persone affronteranno questo giudizio. Signore, che questa verità possa perciò. È una verità che coinvolge ognuno, nessuno escluso. E Signore, che questa verità possa veramente portare i cuori ad agire. In Cristo Gesù. Amen.